Ringrazio Dio per le preghiere, i brani che avete letto, perché sono sicuramente un'introduzione a quello che desidero condividere con voi questa mattina. Prima lettera ai Corinzi, è una lettera che ci parla della Chiesa e lo fa in un modo particolare. A un certo punto Paolo fa questa affermazione, capitolo 12, ora voi siete il corpo di Cristo e membra adesso ciascuno per parte sua. Questa è un'affermazione straordinaria e vorrei che ci fermassimo su questo prima di poi proseguire col messaggio. Ora voi siete il corpo di Cristo. Lo siete, non lo diventerete, lo sarete quando vi sarete santificati, quando vi sarete perfezionati, lo siete ora. Ed è straordinario quello che dice Paolo, perché lo dice a una chiesa piena di problemi, problemi che lui non denuncia in questa lettera, problemi che riguardano la moralità, problemi enormi, le divisioni, i litigi, addirittura i fratelli che portano altri fratelli in tribunale per questioni legate, chissà, al tribunale degli uomini. Non vediamo una chiesa perfetta. Tutt'altro, anche se è una chiesa piena di doni, è una chiesa spiritualmente sicuramente viva, ma anche proprio perché viva, perché proprio è fatta di esseri umani, e gli esseri umani sono fragili, sbagliano, sono imperfetti. E quindi vediamo una chiesa con tanti problemi, però lui dice di questa chiesa: voi siete il corpo di Cristo. Lui vede oltre tutti, va oltre quelli che sono i difetti, i problemi, i peccati, perché vede l'opera, nonostante tutte queste cose, vede l'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo, che è un'opera, qui altro punto, è un'opera molto reale, molto concreta. Qui non sta facendo della filosofia Paolo, non sta usando una metafora, cioè un esempio, no? Dice voi siete il corpo di Cristo, cioè immaginate, no, lo dice in maniera molto concreta, dà una concretezza estrema a questo fatto. Voi siete legati a Dio non solo spiritualmente, non solo nell'anima, ma anche nel corpo. Perché voi siete, ognuno di noi è corpo, anima e spirito. E siamo legati a Dio anche con il nostro corpo. Tanto ne è che sempre in questa lettera, a un certo punto, i problemi, c'era gente che, credenti, che andavano con le prostitute. E allora dice, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Cioè, sta parlando di qualcosa di molto concreto, sono discorsi spirituali. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Vedete, piano spirituale e piano materiale a un certo punto si fondono insieme. Cioè l'unione che abbiamo con Dio attraverso lo Spirito è qualcosa che si riverbera e ha valore concreto anche sul piano materiale. Siamo uniti a Dio in tutto. Infatti, tutti siamo stati battezzati da un unico spirito in un unico corpo, giudei, greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un unico spirito. Quindi è lo spirito che crea questa unione, che non è fatta solo di spirito, ma anche di carne, di sangue, di ossa. Vi è un corpo unico, dice in Efesini, e un unico spirito, ma pure siete stati chiamati a un'unica speranza, quella della vostra vocazione. E qui arriviamo, dopo questa premessa, no, a un brano molto forte, sempre nella prima Corinzi. Quando Paolo affronta il problema della cena del Signore, che poi noi andremo a celebrare. Noi ora la celebriamo in un modo molto diverso da quello, da come veniva fatta a quei tempi, perché a quei tempi, quando si riunivano insieme e mangiavano insieme, facevano un agape. Qualche volta si fa anche noi, no? Ma lì avveniva spessissimo, tutte le settimane probabilmente. Quindi si mangiava insieme, si cenava, e poi dopo c'era il momento della cena del Signore, cioè del ricordo, di questo ricordo, che è un ricordo non tanto così per compiere un rito, qualcosa di estremamente reale, perché è proprio testimonia della nostra comunione. Comunione vuol dire essere, avere qualcosa in comune, no? Noi abbiamo comunione con Dio e abbiamo comunione gli uni gli altri. Siamo il corpo di Cristo, con i nostri difetti, con le nostre imperfezioni, ma siamo il corpo di Cristo. E qui Paolo affronta questo problema e dice: mentre vi do queste istruzioni non vi lodo, perché vi radunate non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono fra voi delle divisioni, questo l'avevamo già visto, no? E in parte lo credo, infatti è necessario che ci siano fra di voi delle fazioni, affinché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali fra voi. Quando vi riunite insieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame l'altro è ubriaco. Cioè succedeva che si riunivano per mangiare, la Chiesa si riuniva per mangiare, e diciamo l'aspetto spirituale, religioso, no? veniva dimenticato, e la gente gozzovigliava. Per cui c'erano quelli che erano addirittura ubriachi. Non ci scandalizziamo, in Chiesa, Chiesa non lo vediamo come l'edificio, mi raccomando, insieme ai fratelli, c'erano quelli che si ubriacavano addirittura, erano brilli, e c'era chi aveva fame perché c'era chi è più povero, quindi una mancanza proprio di rispetto gli uni per gli altri. E qui Paolo chiaramente dice: ma che state facendo? Ma vi rendete conto? Voi siete il corpo di Cristo. disprezzate voi la Chiesa di Dio? E quando dice la Chiesa di Dio, dice il corpo di Cristo, di cui voi fate parte. Ciascuno è un membro del corpo di Cristo, ciascuno per parte sua. Ma siete questo. Siete. Io ho lavorato per 41 anni e non l'ho mai fatto, salvo per un breve periodo all'inizio, 6 mesi, 7 mesi, non l'ho mai fatto come libero professionista, l'ho fatto sempre sotto datore di lavoro. Vi faccio questo esempio per essere concreto, e per capire concretamente di cosa stiamo parlando. E dove sono stato, dovunque sono stato, ho dovuto firmare un contratto di assunzione, e quel contratto c'erano scritte delle cose, cioè i miei diritti, sicuramente, ma i miei doveri. Io nei confronti del mio datore di lavoro avevo, quando lavoravo, avevo dei precisi doveri. Poiché ho ricevuto, vado avanti a leggere, poi torniamo su questo punto. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo è il calice, il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane e berrà il calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Cioè, qui Paolo ci sta richiamando a una responsabilità che abbiamo. Siamo il corpo di Cristo. Vedete, lo siamo in un modo molto concreto, l'abbiamo visto prima, no? Come ci comportiamo, quello che facciamo. Attenzione, perché in qualsiasi situazione tu ti trovi, ti possa trovare. Tu in quel momento comunque sei corpo di Cristo. Quello che tu fai, non dici: ma lo faccio io, non è mio, no. Tu sei il corpo di Cristo, se agisci male, se stai facendo qualcosa, tu in quel momento la stai facendo come corpo di Cristo. E allora ecco il discorso che facevo prima, no? Dico, al tuo datore di lavoro, lavoro secolare, devi rispetto, maggior ragione non dobbiamo rispetto a Dio? Che ci ha presi, ci ha salvati, che ci ama, che ci vuole bene, ma che comunque ha dato la vita per noi. O disprezziamo questa cosa? Le parole sono dure, ma poi arriviamo in fondo, aspettate che arriviamo in fondo. Mi ricordo un mio collega, che conosce anche Gianluca, nostro collega, che una volta, lui era un tecnico come lo era Gianluca, e in un parcheggio fuori da un supermercato, non so che cosa, insomma, ebbe un alterco, una litigata con una signora, so per se era una questione del parcheggio, non so, mi ricordo bene per che cosa. Comunque fu una litigata piuttosto accesa. Questa signora scrisse o telefonò, adesso non mi ricordo, all'azienda raccontando il fatto. Il mio collega, il nostro collega, venne licenziato. dico, la responsabilità. Dice, oh, tu sei parte di un'azienda, tu porti fuori, cioè il furgone c'è scritto il nome dell'azienda, no? E ti comporti così? Che figura fai fare? E venne licenziato, eh? Quindi qui Paolo sta facendo un richiamo e usa delle parole forti, ma anche queste le dobbiamo comprendere, le dobbiamo capire. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane, beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Cioè, cosa vuol dire? Se voi non riconoscete, se voi non distinguete, se voi non vi rendete conto che nel momento in cui facciamo insieme questo gesto, che è un gesto di comunione, la comunione che è fra di noi e che è col Signore. E questa cosa voi la dovete far vostra. La dovete realizzare profondamente. Poi va avanti con delle parole che sono: per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, parecchi muoiono. Ora, non pensate che il Signore ci fulmini dal cielo, no? E Paolo sta dicendo: attenzione, perché come vi muovete, perché verrete fulminati, come è successo a Cremona, vi cadrà la grandine in testa in questo modo. No, non sta dicendo questo. Infatti poi aggiunge: ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Perché l'azione di Dio, voi siete figli di Dio, noi siamo figli di Dio, corpo di Cristo, figli di Dio, e abbiamo un papà che a un certo punto c'è anche ci corregge. Quando qui dice alcuni da voi sono malati, certo, se uno continua a vivere, ma lo fa di, vedete quanti problemi c'erano nella chiesa di Corinto, no? E andrà a fulminare tutti. Paolo non è questo, perché poi nei confronti di questa chiesa ha anche parole bellissime, di lode per quello che sono. Però non dobbiamo solo leggere le cose belle, dobbiamo anche leggere le cose. La Bibbia è bella per questo ed è vera per questo, perché se dicesse solo le cose belle, le cose che vanno bene, sarebbe falso, perché la Bibbia ci parla degli esseri umani, dell'uomo, e l'uomo non è perfetto. L'uomo è fragile, l'uomo cade. E qui Paolo, con queste parole che sembrano così forti, in realtà non vuole mettere un peso, vuole risvegliare un attimino la coscienza delle persone. Dice: non continuate a comportarvi così. Cioè, realizzate ciò che siete. Vivete ciò che siete. Siete il corpo di Cristo. Ognuno è un membro, fa parte come membro, ognuno ha per parte sua, c'è chi è orecchio, c'è chi mano, c'è chi è occhio, c'è chi è naso, c'è chi è piede, c'è chi è bocca, ma voi siete comunque una parte in maniera vera, reale. E quindi, queste parole che Paolo scrive sono parole proprio per la nostra correzione, perché il Signore ci ama, prima di tutto ci ama. E se qualche volta ci dà qualche scappellotto, ma ci ama. Ci ama come mai nessuno ci ha amato e ci amerà. Ci vuole bene, vi vuole bene. Renditi conto che il Signore ti vuole bene. Allora, però realizza ciò che sei. Ripeto, questi non sono discorsi filosofici, no? Noi siamo, sì, discorso di misticismo, no, no, molto reale. Tu dove vai, dove ti presenti? Forse la gente non lo sa, perché non gliel'hai detto, non ti conosce, ma tu sei un corpo di Cristo, sei parte di quel corpo, rappresenti quel corpo. E questo ti mette una responsabilità dalla parte, ma dalla parte ti dà dei privilegi enormi. Perché essere figli di Dio significa essere passati dalla vita, dalla morte alla vita, significa essere, avere davanti un futuro certo che nessuno potrà mai toglierci e che nessuno potrebbe mai darci. Altro che la pensione, ci preoccupiamo della pensione, è giusto, ma la pensione poi è qualcosa che dobbiamo lasciare. La vita eterna invece è qualcosa che ci viene data come, appunto, in maniera eterna, come un vitalizio eterno che non avrà mai fine. Quindi che il Signore ci benedica. Prendiamo queste parole, che sono parole di rimprovero di Paolo, no? Che fa alla Chiesa, a questa Chiesa che lui stesso ama, perché lui, anche lui è corpo di Cristo e ama quei fratelli, quei corinzi, prega ogni giorno per loro, e si preoccupa, se scrive queste cose, perché è preoccupato per loro di quello che stanno facendo e cerca di orientarli nella maniera giusta. Noi non siamo giudicati col mondo, dice, no? Affinché non siamo condannati con il mondo, non siamo condannati con il mondo. Noi siamo stati salvati. Però rendiamoci conto della responsabilità che abbiamo, gli uni con gli altri prima di tutto, davanti a Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.